8 settembre 1943. Al pian terreno della mia casa c'è la famiglia di un giornalista. Lui lavora a Salò. Ha lasciato al sicuro la moglie e due bimbe bellissime. Una, anzi, è nata qui. Naturalmente, anche tra noi casigliane i rapporti sono corretti, gentili, ma freddi, da estranei più che da amici. Oggi la signora viene su a chiamarmi, eccitata, sconvolta. Ritrasmetteranno a minuti il comunicato dell'armistizio. Scendo, ascolto, ascoltiamo. Gli occhi della signora, nel viso bello e fine, mi guardano spaventati, sperduti. Poi il suo pianto, le parole concitate, disordinate, patria, resistere, disonore, infamia, tradimento, popolo tedesco, alleanze e lealtà. Non ho tempo di considerare che questa donna, che pure finì un liceo classico ed ebbe e ha letture raffinate, è più spersa di me nei suoi giudizi penosamente infantili, deamicisiani e senza realtà. Lo sento come in un lampo che acceca di sgomento me pure. La gioia della fine è annientata da questo armistizio oscuro, tortuoso. Anche nella confusione delle parole di lei intuisci impreparazione, approssimazione, compromessi, incapacità che tramuteranno forse in tragedia questa fine tanto attesa. La signora ora singhiozza penosamente, parla di deportazioni, di persecuzioni agli italiani, confonde italiani, fascisti, lacrime. Corro in ferrovia per tentare di parlare con qualcuno di noi immigrati, tra l'altro in stazione da giorni accantonata una compagnia di alpini armati niente poco di meno che di un fucile mitragliatore, con l'ordine di difendere i valichi. Fra traversine e rotaie, dietro i capannoni, si parla. Questi operai e tecnici della ferrovia sono i pochi di cui mi fido, parole di attesa e di sgomento. Ci sentiamo enormemente soli rispetto al resto del nostro paese, ma con un senso di rinata solidarietà tra noi pochi. E ci sentiamo stranamente italiani, come fatti nuovi e soldati adesso. Bisognerà fare qualcosa, ognuno il suo poco, così concludiamo. Sono andata su con loro alla mensa Ferrovieri, dove mangia anche altra gente, professori, impiegati scarsi di paga, casino di parole, un ex ufficiale che strilla non so che fede ai giuramenti e declama le eroiche cariche della cavalleria italiana in Russia al grido di Savoia, un altro che deplora tradimenti e esalta Hitler e le V2, un ferroviere che grida del disonore dell'Iprite buttata dall'Italia imperiale sull'Ambaradam finché un macchinista fracassa mezzo tavolo di pugni e fa tacer tutti, ingoia, ruggisce ansando le parole, non c'è tempo di ciarle. Siamo come un locomotore deragliato in bilico. Bisogna tirarlo in rotaia senza fare altri morti. C'è da lavorare giorno per giorno, in silenzio e senza storie e chiacchiere da giornali. Lo ritrovo sotto la pensilina mentre prendo la bicicletta. Fa: «Ehi Anna, su con le orecchie!» Diceva mio nonno, perdere la roba è un guaio. Perdere l'onore è peggio, si sa. Ma perdere il coraggio, ragazzi, quello è peggio che morire. È così. Sì, è così. Domani, 9 settembre, ci sarà da vivere e bisognerà avere i riflessi pronti, credo. Ho caricata la sveglia per l'alba.
Restano scuole di perdono per succhiarci via il veleno, raccontando storie ripugnanti, così sentiranno tutti quanti. Porto l'iniziale del tuo nome e ti bacio sulla bocca. Fa che non ti riescano a trovare, fa che la mia notte sia dormire. Lacrime amare, poca vita, restano nella stanza vuota. Lacrime amare, poca vita, restano nella stanza vuota. Porterò la maschera felice e camufferò la voce. Tieniti lontano dalla luce, dove la pietà ti lascia in pace. Avranno smesso di gridare, ci potremo rivedere. Inservibili le nostre ali, seguiremo lenti girasoli.
Valpadana, 14 ottobre. Sono arrivata in questa città dove ho studiato, dove ho abitato a lungo, pur non amandola. La conoscevo bene, ora sbaglio le strade e mi perdo anche dove è rimasta in piedi. Il resto è in rovine, collinose macerie o facciate di palazzotti con buchi, occhi di case contro cielo e puzzo di morti rimasti sotto. Gente in fila alla Balugine senza giorno. Arriverà questo treno? Passa del tempo, cerco di accucciarmi su ciò che forse era un marciapiede, le mani per terra brancicano nel fango. Ore che passano e in questo grigiore non c'è stata alba né giorno. Forse c'è un pochino più di luce, ecco, abbastanza per vedere tanta gente che aspetta quel treno. Sinistrati, sfollati, da giorni nel fango, siedono come niente nella colla nerastra per terra, inerti. Quasi nessuno parla, sono uno, dice Rocco, che fa niente il fango finché non suona, mica conta il fango, pure stanotte ha suonato 3 volte. Ma presto ritornano, vedrete. E il treno non arriva. Tutto resta grigio, nebbioso, bagnato, fermo, e dentro si fa strada il pensiero che mai più avremo cielo e sole e cose senza fango, senza guerra. Poi si è sentito vagire qui dietro. Mi volto e gli occhi cercano. Si accorgono che quel miagolio viene da un fagottello poggiato sulla palta, tutto grigio di stracci impastati. Subito dietro c'è un mucchio più grandetto di altri stracci senza colore e fa come una conca. E si vede che è un grembo sotto un visino di donna dalle grandi occhiaie, un visuccio d'ossa forse giovani. Lentamente 2 occhi sfiniti e pesti in quelle occhiaie si muovono a guardare il bambino. Passa del tempo, lei tira fuori le braccia, prende, culla il bambino, lo addormenta dondolandolo in silenzio. Lo poggia ancora su di un braccio, come fosse il lettino abituale. Si è alzata, scarna e svuotata, dentro una vestaglia rosa, una giacca da uomo sopra. Vede che la guardo, dice: «Vestivo bene una volta, guardi qui». Dice che ha partorito subito dopo il bombardamento massiccio del 2. Durante quello successivo, intanto, la casa è andata giù. Dice senza un lamento, con una tirata di spalle: «Una volta avevo anche del pudore». È scesa dal marciapiede sulle rotaie, la fa in piedi allargando le gambe. Poca gente si è accorta, non fa caso. Piscio e sangue sulle traversine fradice d'acqua. Si volta asciugandosi con la mano da fuori della vestaglia. Dico: «Ha bisogno di qualcosa? Vuole che le dia un pannolino? Vuole?» Risponde con quella buttata di spalle delle ossa irte là sotto: «Conta no, tanto è quasi finito. Non ho più né sangue né latte. Solo fame». Si risiede a gambe larghe stecchite sotto la vestaglia alzata, non ha gesto per riabbassarla, prende su e ninna il bimbo. E quel treno non arriva, si comincia a pensare che non arriverà mai. La gente continua a restare ferma, quieta, come se credesse che ad agitarsi, inveire, protestare, si ritardi l'arrivo del treno. La gente sta là, arrotolata tra la sterpaglia, il fango, le rotaie. Pochi stanno sullo scalino del marciapiede, io, la sposetta, altri due o tre, e lo lasciamo libero in mezzo. Ci spasseggiano certi militari, non si sa bene di che corpo ed esercito. Parlano tra loro frasi di un dialetto italiano, più che frasi il ritornello di un'esclamazione sconcia, sempre quella. Quando arriverà questo treno e non sentirla più? Magari sentire le bestemmie dei miei paesi, feroci e variate, selvagge di ribellione umana a Dio, come saettate nell'aria, ma basta con questa parola viscida e lenta di sperma gettato. La sposetta li ha guardati lentamente e fa: maledetti. Tutti quelli che fanno le guerre, le armi, le bombe, anche gli italiani, anche i ribelli, tutti, basta sentire spari, paura, basta. E i tedeschi in casa? Mi è venuto di chiedere quasi a me stessa. Al mio bambino qui non gli importa di tedeschi, conta che abbia da mangiare, se sono tedeschi che ci danno da mangiare va bene, non mi importa. Ho detto: vuole un panino? I parenti mi hanno dato qualcosa, aspetti. Magari, fa lei scuotendosi un poco. Ho levate dalle tasche esterne del sacco due fette di pane, slego la corda della bocca fino a prendere la scatola di alluminio. Si tratta di armeggiare con le dita nelle fette di arrosto, far scivolare gli inneschi e tirarne fuori una o due. Fatto. Non conta se quei cosi ora sono ammucchiati e brillano scoperti tra la carne rosea, fa niente. La donna addenta avida il panino, lo fa fuori in un attimo, poi si affloscia di nuovo. Io mastico lenta, la guardo tra le ciglia mentre tenta di allattare il bambino e dice con quella sua cantilena: tanto per distrarlo, c'è niente, è andato via il latte. Maledetti tutti quelli che ci hanno spaventate, maledetti tutti quelli che sparano ancora. Mastico e dentro non sento niente, né dolore, né paura, né rimorso per quel che faremo. Solo misurare la realtà sotto un cielo grigio e basso, senza azzurro e senza Dio. Poi suona l'allarme, la gente si alza e si agita, anche la sposetta lentamente li segue. Io vado dalla parte opposta col mio sacco, via dalle rotaie, tra le vigne, dei tonfi e delle mitragliate. Sulle foglie rosse e sugli ultimi graspi di Cabernet scuro. Poi è arrivato il treno, sono riuscita a mettermici dentro, il sacco sotto il sedile, un miracoloso posticino. Va per la pianura grigia, chissà se lo mitraglieranno. Mi sono messa a dormire, al solito con una gamba infilata dentro le cinghie del sacco, se armeggiano a rubarlo e mi accorgo. Sono arrivata a mattina avanzata, passo col mio sacco per le vie dove splende il sole, vi passeggiano dondolando, saltellano i feriti tedeschi in convalescenza e i mutilati degli ospedali di guerra, pallidi, senza armi, senza braccia, senza gambe, ridono e scherzano spesso, salutano ufficiali scattando, sembrano tragiche marionette che un bambino burattinaio abbia spaccato per la rabbia. Consegno il sacco agli amici. Hanno detto che non è tanta roba, ma bene, può servire, tutto serve. Bolzano, fine ottobre 1943. Ho due valigie grandi sotto al sedile, sotto al mio e a quello di fronte. Un biglietto per Bolzano, oh, l'ha voluto pagare la signora Fede. Le hanno messo il nome La mamma dei prigionieri. Minelli, che è il più feroce contro di lei, ha detto che lei stessa l'ha suggerito. Claudio ha tagliato corto. Dal punto di vista umano se lo merita. Mica è detto che una madre, oltretutto dopo 20 anni di retorica fascista, di massaiato rurale uterino, debba essere anche cauta, cosciente, eccetera. Lei è fatta così. Intanto, in questo nostro tempo di stretti bollini di vestiario, ha saputo trovare fuori due valigie di vestiti borghesi ed un ottimo completo. mi ha raccomandato e fatto giurare: è per Fiore, figlio mio, quasi paesano mio. Se lo deportano muore, trovalo. Era all'ospedale di militare di Bolzano, trovalo. Fiore aveva la pleurite, veramente se lo deportano ci muore. Il treno sbatacchia, io sto lì tranquilla. Se mi perquisissero le valigie, direi che commercio in vestiti usati, così un poco per aiutare me e i genitori vecchi, poverini. Il treno sferraglia nella mattina fredda, neve in alto, dannata neve che ci guasta ogni cosa. I loro occhi dietro alla rete, i loro occhi adesso tra i rami dei larici quasi spogli che fiancheggiano la linea. Fiore, sparuto e malato, Lombardi dal viso intelligente, altri tre o quattro più attivi e svegli, con loro si poteva tentare una fuga. E gli altri che restavano avrebbero pagato. Si cambia treno una o due volte. Non è che quelle valigie pesino, anzi, si è abituati a tenerne una di 50 kg in ogni mano quando occorre. Una volta non lo sapevo, tra libri e dispense, di avere tanta forza nelle braccia, nelle mani. C'è, ecco tutto, ci si è accorti di averla, serve. Quel che dà noia è questa valanga di donne pusteresi che va a non so quale mercato, grosse, con visi di patate, con i capelli cementati di sego. Ho addosso tre vecchie con dense sottane, puzzano di orina. Una mi guarda e sorride con un dente ballerino, dice: Cruzcott! Ho risposto: Cruzcott? Bitte? Sizze? Sì, bitte. Non è mica poi difficile. Alla filodrammatica riuscivo male e mi misero fuori. Ma qui non è il palco di un buffo teatrino, è un treno vero. E guarda un po' com'è facile mentire, recitare e ingannare. A Bolzano ho chiesto la via a un ferroviere che avevo sentito sacramentare in Veneto e mi ha insegnato bene. Ho rintracciato la casa di una famiglia di operai italiani della Breda e della ferrovia. Sono arrivata su di un ballatoio sporco, con troppi usci e troppi nomi sospetti sugli usci. Uno si è aperto, una cucina di vecchia casa, un ambiente che pare grigio e squallido nel grigiore della sera, in una vecchia città dai soffocanti cortili. Tre donne in quella cucina, grandi donne, due figlie atletiche come uomini, visi tesi dai pronti riflessi, e la madre enorme. Calcolo 1,80 e passa come un petto come mai vidi, e fianchi e ventre largo da fattrice. Dico subito: mi hanno detto di venire Turri e Capitti, per Fiore e gli altri, vestiti borghesi ho portato. Oh figlia, dice lei, e le labbra rosse si aprono su una chiostra di denti sani. Sussurra di far piano, il pianerottolo è pieno di babe, crucche, pettegole, sospettose, ostili, pronte ad avvalersi dell'editto con cui si segnala che chi nasconderà sbandati potrà essere passato per le armi. Ma non abbiamo mica paura, dice una figlia, solo non si deve far fesserie. Sono andate a nascondere le valigie. Dice la madre che resti a cena e io ne tremo, pensando che costoro, nello stile bolzano, sono a rigorosa tessera. Mi brucia portar via la roba di un piatto che so cosa vale oggi. Ma la madre insiste e forse è bene non dare nell'occhio. Arrivano cauti, sereni, altri figli, due sopra i 20 e uno ragazzino, tutti longilinei, dai volti simili, ovali, più o meno adulti, ma regolari e classici di profilo, come del resto lei, la madre. Ma quanti sono?
Qui sono solo 8, solamente. 17 figli miei ho allattato e 5 di altri. A volte ne tenevo due, uno per poppa, il mio e l'altro, e venivano grossi, ce n'era. Tutti forti, sa, uno morì piccolino ma ha negato, gli altri vivi, o non so, non so.
Si arresta, mette in fila 10 scodelle e ancora una da parte e continua:
non so se tutti vivi adesso, due spersi in Russia, uno l'hanno preso questi qui e altri tre sono, no, dovrebbero essere dietro le linee, due non so, non scrivono più.
Minestra grigia dal mite odore di cascinale. Dice:
una volta era densa, adesso devo contarci i fagioli. E batte sulle dita del piccolo che cercava di fregarne, ma lo fa scherzosa. Dice: anche Aldo qui lavora bene, è apprendista. Dico, lavora per noi, Luigi lì, è il manovratore sulla ferrovia dello Stato e ne ha salvati, oh figlia, ne ha salvati e li passa ad Aldo dietro i terrapieni e loro alla Breda. Ma mangiate, mangiate, broda, come si fa? Le figlie dicono che hanno molte squadre di prigionieri italiani alla Breda, li tengono un po', poi a turno li mandano là dentro. A saperci fare, se riesci a farne scappare prima che li mandino là dentro. Quanti saranno stati fino adesso? Chiedo. Oh, dice il figlio maggiore, mica se tipi noi da stare a guardare. Quelli che si può, si apriva le sportelle dei treni, si spera che se ne siano buttati giù nel buio, ma non serve a niente contarli, ma tirarli fuori, contarli serve a far tristezza, a pensare quanto son pochi rispetto agli altri. «Son figli!» ha detto la grossa madre. «Forse i miei là trovano altra gente che li aiuta. Ma qui si deve star con le orecchie dritte e andar come topi di notte, guai se sanno. Se no Gualtiero, Luigi, tutti perdono il posto, e peggio, e non si può più far niente di bene». E Aldo, che spiava dal pianerottolo, dice «È andata, anche Hans e la Frida vanno, lo vado a prendere». Ed esce. Guardo interrogativamente la madre, le figlie. Dice la Luciana, è uno che è in cantina, uno stupido, vabbè, è uno. I vicini allogeni vanno alla sera di rosario dalla catechista, tutto rosario, Ave Marie perché Hitler faccia presto finire le V2 e vinca la guerra. La madre si è drizzata, quel petto enorme sporto sulla tavola, le gran braccia come pale a raccogliere le scodelle e dice, zitta tu, Dio c'è e vede e non si deve offenderlo, lui saprà capire le Ave Marie giuste e quelle sbagliate e finora ci ha ben aiutati. È arrivato Aldo con il pollo, un saraceno nero e spaventato. Si mette subito a girare gli occhi bianchi e neri sui petti delle ragazze. La madre vuota nell'undicesima scodella il fondo della pentola e dice «Mangia, dottore, la signorina qui ha portato dei vestiti». Dopo un po' ho chiesto alla madre «È tanto che siete a Bolzano?» «È abbastanza», ha detto, «da quando lui ebbe il posto in ferrovia nel 26. Prima si era ad Ostiglia, prima. Lui era meccanico sulla Trebbia, ci presi la cotta a 19 anni. Beh, ha tanto lavorato in vita sua, senza grilli. 10 anni fa gli è venuta la prostata, non se l'è cavata. Ma tocca a tutti, si sa». È andata di là a rigovernare. «Mi spiace, non volevo frugare queste cose. Lei le ha dette come ad ammonirti. Figlia, mica son cose da noi far commedie o tragedie. Si muore, si resta. Ecco qui, 17. 8 son qui». Se li guardava ogni tanto e dice «Son sane, ve, e le lenzuola, le ho cambiate ieri, come se l'aspettassimo giusto da ieri. Così dorme nel letto con le ragazze. Non possiamo offrire altro». «Bisogna accettare». Così le pettegole vicine non vedono che sono qui, io, quella della valigia. È vero che è un letto pulito. Loro due si sono addormentate subito. Sono grandi, forti e stanche. Alla Breda sono sui torni. Respirano a fondo. Non russano, respirano. Se aspiro, sento odore di sapone resinoso e di limatura di ferro, di officina, di acciaio. Aldo cammina davanti a me per le vie di Bolzano, mi piloterà fino all'ospedale militare. Naturalmente io e Aldo facciamo finta di non conoscerci. Va, alto e snodato, non curante. Gli ho detto, vada agio, ho perso qualcosa. Camicie e calze per fiore arrotolate a far seno, la giacca del vestito sotto la mia e i calzoni legati sui fianchi sotto la famosa sottana di coperta gialla sghembe svasata. La sporta con dentro i generi per fiore. La sentinella sulla garitta dell'ospedale mi guarda, dico «Grüß Gott, ich habe mein Mann». Chiede i documenti. Anna de Menech. Bene, fa segno di passare. Aldo ha ciondolato sul marciapiede di fronte a vedere come andava, poi è scomparso. Corridoi, nessun controllo. Sono sicuri di essere Reich qua. Si sentono tra gente sua e onesta. Ho trovato Fiore in corsia, due occhi neri e spaventati nel lettino. «Fiore, mi manda la signora Fede. Stai bene?» «Meglio sì se restassi qui. Sono tuoi amici questi qui intorno?»
Prigionieri anche loro. Guardo, non c'è nessuno in giro. Solo la suora. Dico, sorella, per amor di Gesù, lei non vedrà che gli do dei vestiti. Lei si è spaventata perché sollevavo la sottana. Poi ha capito. Ha fatto presto a ficcarglieli sotto il materasso. Ciao, Fiore. I soldi del treno li hai? Buttati in treno fin da noi e sulla ferrovia piccola chiedi di Anna al capotreno. Auguri, è su con le orecchie. La guardia della garitta si è voltata quando ero già nella via. Ho sentito che diceva «Ah!». Ho tremato che chiamasse e vedesse il dimagrimento. Forse ha pensato se doveva chiamare o no, ma hanno i riflessi stupidamente lenti, inverosimilmente lenti se li confronto ai miei e a quelli della gente che ho praticato finora. Nei campi cintati attorno a Bolzano e Merano ho ritrovato prigionieri che c'erano da noi. Forse riusciranno a fuggire. Gli si raccomanda di fidarsi solo dei ferrovieri nostri, di diffidare dei grembiuli azzurri, come chiamiamo i fanatici oriondi.
Sa vedere quale porta rondine, quale porta grandine, quale porta tuoni e lampi, quale acqua per i campi. Sulla linea gotica anche un ragazzino sa che la nube sui tornanti al paese porta pianti, al paese porta pianti. Corri nella vigna, via per carità. Stretto sotto il pulpito, donne che non pregano, ma in silenzio pensano. Dove sono i giovani, prigionieri in Africa, deportati a Buchenwald o sui monti liberi? Passa un'ombra sulle piane, stanno zitte le campane, vira il sidecar sulla ghiaia, che pilota signor Maier, che pilota signor Maier.